Apriamo la parola del Signore nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10. Dal versetto 25. Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse: «Maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna?» Ed egli disse: «Nella legge che sta scritto, come leggi?» E colui rispondendo disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso». E Gesù gli disse: «Tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai». Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù, replicando, disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà, e accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò in un albergo, si prese cura di lui. E il giorno dopo tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai in più, quando tornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose: «Colui che gli usò misericordia». E Gesù gli disse: «Va e fa tu similmente o ugualmente». La parola del Signore, come sempre, è straordinaria, soprattutto poi quando il Signore ha permesso allo Spirito di far trascrivere determinati insegnamenti. Rimaniamo sempre ovviamente stupiti della sapienza del Signore, ma anche dell'atteggiamento che gli uomini hanno davanti alla parola di Dio. Qui dice che è un dottore della legge. Mi sono preso la briga di andare a vedere che cosa dicono i vari dizionari e robe varie della parola dottore della legge. Esperti della Torah, la Torah era l'Antico Testamento, quindi la legge di Mosè, avevano l'autorità di interpretare, spiegare i precetti e di trascrivere i testi biblici. Avevano un importante ruolo sociale che li distingueva dal resto del popolo. Erano uomini quindi che avevano una responsabilità all'interno del popolo, erano uomini che con la loro posizione e, tra virgolette, la loro cultura, perché erano dottori, il termine dottore viene dato perché hai studiato, quindi ti sei impratichito nella conoscenza di quello che era la legge del Signore, e quindi tu dovevi essere per il popolo una guida. Ed è interessante che la scrittura sottolinea il fatto che questo era un dottore della legge, per mettere alla prova. Mettere alla prova vuol dire provare nell'ambito sociale o nel contesto in cui si viveva una persona. In questo caso vogliono provare Gesù. Provare cosa? Provare un attimino a vedere se il Signore se la cavava con dei quesiti riguardanti la legge. E già qua ci verrebbe da dire: com'è possibile? Gesù si era già mostrato fin dall'età di 12 anni nel Tempio a insegnare, a spiegare la legge. Conoscevano chi era Gesù. Molti infatti lo identificano come tale. Pensiamo a Nicodemo. Nicodemo, anche egli era un dottore della legge, va di notte e dice: «Signore, noi sappiamo che tu sei da Dio». Noi sappiamo, no? Vuol dire che allora loro conoscevano l'aspetto e l'importanza che il Signore Gesù ricopriva. Lo mettiamo alla prova. «Maestro, che devo fare?» domanda, «per ereditare il regno di Dio». Già qui il Signore Gesù sarebbe potuto intervenire in modo più drastica e in modo più imponente. Perché? Perché questo dottore della legge dice una frase: eredità. La vita eterna si eredita? No, la vita eterna non si eredita. Però è interessante. Questi uomini erano così inculcati nella loro conoscenza che infatti pretendevano di essere gli eredi diretti di Dio di tutto ciò che apparteneva al regno dei cieli e il resto. E in questo caso questo dottore della legge non è infatti esente. Loro si reputavano anche una posizione non solo sociale, ma anche privilegiata nei confronti del popolo, perché erano i detentori della conoscenza della legge. A proposito, leggiamo anche in Giovanni capitolo 5, 39, proprio Gesù stesso che ci fa notare questo particolare di questi uomini che possedevano, tra virgolette, la conoscenza della legge. 5. 39. Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Anche Gesù stesso, in un discorso fatto con loro, attesta questa verità che questi uomini religiosi avevano. Loro pensavano che comportandosi in questo modo, vivendo in questo modo, agendo in questo modo, ereditavano la vita eterna. Se fai e ti comporti in un determinato modo, allora tu ricevi da Dio. E il pensiero che anche oggi attraversa e ha attraversato i secoli fino ad arrivare ad oggi è il pensiero quasi di tutte le religioni. Tu fai, pratichi, insegni determinate cose, allora tu avrai questo privilegio. Ma è sensato pensare, allora se tu eredi di tutto quello che devi ereditare, ma scusa, perché hai bisogno di Gesù? Perché vai a importunare il maestro? Eppure, io reputo che da qui in avanti questo è uno sport nazionale che fa parte di tutti gli uomini di ogni generazione. E gli dice: cosa devo per vedere la vita eterna? Versetto 26. Ponete gli occhi su quello che Gesù dice. Ed egli gli disse: nella legge che sta scritto? E poi dice una cosa, Gesù. Come leggi? Interessante, vero? Come leggi? Come leggiamo noi la scrittura? No? Il Signore mi ha ripreso, ha detto: Pietro, come leggi la scrittura? Con quali occhi? Con quale interesse? Con quale desiderio? Come leggi? Massimo, mentre parlava, citava Zaccaria, no? Zaccaria attendeva la rivelazione del Signore. Chi aveva detto a Zaccaria che c'era la rivelazione del Signore, che sarebbe arrivato Gesù? Le scritture. Simeone, scusami, Simeone. Chi gliel'aveva detto? La scrittura. Perché lui sicuramente leggeva e investigava la scrittura. Era diverso Simeone dal dottore della legge, no? Entrambi leggevano la medesima cosa. Eppure lui, quando ha visto entrare Gesù, lo Spirito gli ha rivelato. Perché gliel'ha rivelato? Era già predisposto. Era già un uomo che seguiva il Signore. Era attento a quello che il Signore diceva. Quando il Signore si vuol servire di noi e vuol che noi svolgiamo un ministero, a me capita, il Signore me lo dice prima. Dice: Pietro, preparati perché ho bisogno di te. Perché? Perché noi abbiamo una predisposizione che deve essere per un cristiano, per un credente, naturale. Una predisposizione al servizio alle cose di Dio. Simeone lo era. Non si è stupito di vedere Gesù. Tant'è vero che cosa dice? Questa è la salvezza del popolo, rivelato dalla scrittura. Cristo sarebbe venuto appunto per riscattare il popolo. E comprende che non era un riscatto fisico dall'imposizione romana, ma era un riscatto spirituale del popolo di Israele. Anche quello sapeva. Questo uomo della legge, come leggeva la scrittura? Fin qui la leggeva giusto per provare gli altri. A questo punto la domanda è: ma noi leggiamo anche la scrittura per provare noi stessi? Perché la scrittura prima di tutto parla ai nostri cuori, la scrittura parla a me, la scrittura parla a noi tutti, credenti e non credenti. E come la leggiamo? Ognuno di noi la risposta nel proprio cuore. Sta di fatto che sorprendentemente, mi verrebbe da dire, quest'uomo dà una risposta giusta e Gesù gliela conferma. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, la mente tua e il prossimo come te stesso. Gesù dice: hai risposto bene. E quindi il dubbio c'è. Quindi, al di là di come la leggiamo, poi, al di là di come la capiamo, vuol dire che comunque qualcosa ci rimane. E allora perché non scende? Ma rimane una conoscenza intellettuale. Quanti uomini hanno conoscenza? No, Leo, parlavamo ieri di uomini anche sacerdoti che hanno dei messaggi biblici. Me ne è capitato uno di sentire in Facebook di un sacerdote straordinario. E rimane una conoscenza intellettuale delle cose di Dio. So, mi basta. Ma non scende. Gesù gli dice: fa questo e vivrai. Io ricevo dal Signore un'affermazione del genere, mi fermo, rifletto e beh, dico: fa questo e vivrai. Allora vuol dire che sono, non solo ho capito, ma devo praticare quello poi che ho capito, che è questo aspetto importante. Il dottore della legge no. Permettetemi l'affermazione. Fa una richiesta, una domanda, un'altra domanda al Signore, secondo il mio parere estremamente stolta, per non dire stupida. Ma chi è il mio prossimo? Sport nazionale, la giustifica. Infatti c'è scritto, se mettete gli occhi, c'è scritto come se si volesse giustificare. Perché hai mangiato del frutto dell'albero della vita? No, signore, non sono stato io, la donna che tu mi hai messo accanto, deve essere chiaro. Vedete? Sin dal principio. Come se si volesse giustificare. Ma di cosa? Chiede al Signore chi è il mio prossimo. Io rimango sbalordito. Tu sei un dottore, quindi dovresti avere un titolo di studio estremamente elevato in determinati aspetti. E poi fai le domande dei bambini di 3 anni. Prive di senso, prive di conoscenza, prive di quello che dovrebbe essere, tu dovresti essere una guida per il popolo, sei tu che devi insegnare al popolo, anche attraverso la dimostrazione di una vita vissuta per il Signore, cosa sono determinate verità, perché le conosci paradossalmente. Gesù risponde e gli spiega in maniera straordinaria. Secondo me qui si rivela la pazienza eterna del Signore e la sua misericordia, perché avrebbe potuto spiegargli l'etimologia della parola, cioè il significato di cosa vuol dire il prossimo, semplicissimo, quello che appartiene alla tua stessa razza, che appartiene al tuo stesso popolo, lo devi amare come te stesso, quindi in relazione alle tue persone. No, Gesù non gli dà questa risposta, ma lo tratta parimente a quello che lui ha voluto dimostrare di essere fino a quel momento. Ma io infatti riflettevo, dice: Signore, ma perché gli hai spiegato tutto questo racconto? Cioè, bastava dirglielo: guarda, è quello che hai accanto, è il tuo prossimo, quindi lo devi amare come te stesso. No? Sarebbe stata la persona? No. Perché? Perché il Signore voleva scardinare, scrollare, come ha fatto con molti di noi, il cuore di questo uomo. Il cuore di questo uomo che era ripieno forse di un po' della parola di Dio, ma di tutto il resto che si erano costruiti tutti i rabbini, i maestri che lo hanno preceduto, e quindi lui era ben pieno di tutte queste cose. E gli racconta questo racconto straordinario. Non a caso, io sono certo di questo, nomina il sacerdote. Nomina il Levita, cioè appartenenti a quel popolo che avrebbero dovuto ereditare la vita eterna. Interessante, vero? Passa il sacerdote, lo guarda, va oltre. passa il Levita, quindi uomini di legge, uomini che avrebbero tutto da dire, da spiegare e tutto da fare. Perché? Perché hanno avuto la conoscenza. Tu mi hai risposto giusto, bene, allora io ti dico, questi qua passano e vanno oltre. Arriva un samaritano, anche qui, anche qua. Perché cita il samaritano? Perché i dottori della legge non amavano i samaritani, giusto? Non li amavano, anzi, li erano proprio oppositori, li erano contro per svariati motivi storici, eccetera, eccetera. Ma io ti cito appunto il samaritano, anche per farti riflettere. Tu odi il samaritano? Sì, il Signore lo sapeva, che non c'era buon sangue tra gli israeliti e i samaritani. Stesso popolo, stessa discendenza, ma due posizioni che si sono sviluppate nella storia in modo diverso. Io ti cito il samaritano, questo invece si ferma, ne ha pietà, se ne prende cura, fa tutto quello che serve, addirittura dice all'oste, se spendi di più io passo e ti faccio tutto quello che devi fare. E Gesù gli dice, chi dei tre è quello che ama il suo prossimo? Il dottore della legge sbaglia la risposta. Non può farlo. Non può farlo. Il dottore della legge non la sbaglia la risposta. Il dottore della legge è ben conscio. Perché il Signore col cucchiaino e con tanta pazienza, come fa con ognuno di noi, e con misericordia, gli imbocca ciò che gli serve. E lui dice, chi gli dà, non nomina il samaritano, attenzione, chi gli fa misericordia. Quindi conosce anche che cosa significa avere pietà e misericordia. Ed era il samaritano. Hai risposto giusto per la seconda volta. Va. Perché al dottore della legge mancava l'andare al Signore. Perché se tu dici che ami il Signore Dio tuo come te stesso, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, la naturalità successiva del passo è essere come il samaritano. Va e fai similmente. Va a ognuno di noi e fai similmente. Quindi metti in pratica e ti adoperi come hai detto e come è scritto. La conoscenza è utile, ma senza quella fede ancorata nella vera conoscenza del Signore, noi non facciamo niente, noi non andiamo a nessuna parte. Sì, conosciamo, per carità, ma se non pratichiamo anche quello che conosciamo, non siamo eredi di niente. Abbiamo letto che siamo divenuti eredi e coeredi di Cristo dei beni celesti. Come? Per mezzo dell'opera di Cristo. Allora sì, noi apparteniamo e siamo distintivi del popolo di Dio. Quando? Non solo lo abbiamo nel cuore, ma lo manifestiamo. Ma questo vale per tutte le condizioni dell'uomo. Per chi crede ancora di più, ma anche per chi non crede. Come leggi tu la parola del Signore? Come la assimili nel tuo orecchio e nel tuo cuore? Perché parlando magari con tanti che scuola domenicale, sono cresciuti qua in mezzo a noi, ce l'hanno la conoscenza, come se conoscono, sanno anche rispondere. E poi? Rimane qua, a livello cerebrale. Ma il Signore vuole scardinare le fondamenta della pietra del nostro cuore. Le vuole un bel terremoto, scala 10 Richter, che deve buttare giù tutto e poi deve essere ricostruito, ma lì si ricostruisce poi con la fede e con l'amore nel Signore. E che bella costruzione, perché il fondamento diventa Cristo. La prima pietra di costruzione angolare è Cristo. Da lì in poi allora poi possiamo costruire con il Signore. Questo è quello che il Signore fa e vuole fare nelle nostre vite. Perciò approcciamoci alla parola di Dio non più con un sentimento di conoscenza, ma con un sentimento che permetta al Signore di entrare profondamente nel nostro cuore e lavorare con noi. Amen. Amen.